ringrazio ed è senato qua, mamma, io ti ringrazio. Questa è la gente mia, questa è la città mia, senza ipocrisia, questa è la famiglia mia. Non so tifoso da stadio, parlo di Roma città e me la canta sta...
Casetta de Brestere.
Parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè, semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just.
Hey, alle 20:02 risalutiamo tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando. Qui siamo sempre degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì legge i libri per voi. Questa puntata la dedichiamo alla frontiera, un luogo, diciamo quello spazio che divide gli Stati Uniti dal Messico, la frontiera come un retaggio coloniale, come uno strumento anche di politiche razziste e xenofobe, come una frontiera del lavoro, come un luogo e un non luogo, quindi in realtà non solo attraversato ma abitato nel quotidiano e quindi con una struttura ben precisa, quindi una dimensione abbastanza complessa e articolata come sempre succede e diciamo nel reale, e quindi che è importante e cerchiamo di non appiattire o di polarizzare in un senso, in una direzione insomma o in un'altra. Per fare questo parleremo del libro Coyote Songs di Gabino Iglesias, pubblicato da Zona 42 nel 2005, tradotto da Francesca Signorello, con cui poi ovviamente parleremo del libro. Questo è un volume di 224 pagine al costo di €19,60. Poi avremo Frontiere del Lavoro, esternalizzare la frontiera reclutando lavoro agricolo tra Stati Uniti, Messico e Centro America, edito da Ortotes, spero che l'accento sia giusto, insomma ne parleremo con l'autrice Anna Mary Garrapa. È un volume pubblicato lo scorso anno, 148 pagine al costo di €18. Concluderemo la serata, il nostro appuntamento, con un libro e un progetto fotografico di Francesco Anselmi, Borderlands, stampato da Kerer, che è una casa editrice tedesca. Questa è una ricerca dell'autore che poi approfondiremo con lui stesso, che ha fatto dal 2017 al 2019, un volume in bianco e nero del 2024 al costo di €44. Qualche secondo di musica e ci riascoltiamo in voce tra qualche appunto secondo.
Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que detrás desaparece. rastro bajo el cielo y las nubes del invierno. Es el viento que las manda y no hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces nada.
E un saluto a tutte e tutti, ritorniamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Siamo in collegamento con Francesca Signorello. Ciao Francesca, buonasera.
Ciao, salve a tutte e tutti, grazie per l'invito.
Con te abbiamo in realtà già parlato recentemente, abbiamo presentato un bellissimo libro, Cadavere Squisito, mentre questa sera presentiamo un libro che hai tradotto da poco per l'edizione Zona 42, che è Coyote Songs di Gabino Iglesias. Ci vuoi un po' presentare, questa diciamo è una puntata anche dedicata alla frontera, questo è un libro che si apre sul confine tra Messico e Stati Uniti. L'autore di questo libro, di cui magari ci parlerai meglio te, è un autore portoricano che vive negli Stati Uniti, in Texas, e quindi diciamo vabbè, La situazione portoricana è un po' particolare, perché appunto in realtà i cittadini di Porto Rico hanno anche la cittadinanza statunitense, perché insomma c'è una situazione abbastanza, insomma è una colonia indipendente, ma non lo è perché comunque è territorio statunitense, ma non è uno stato, insomma è comunque una situazione abbastanza complessa. Ma qui in questo libro si parla appunto del famoso confine con il Messico, un confine che viene segnato sia fisicamente da barriere tra virgolette, viene segnato per esempio dal Rio Grande, come da quello che è stato costruito negli anni come enorme barriera fisica, che era proprio un vero e proprio muro, che è stato in realtà inaugurato negli anni 90 da George Bush, per essere poi piano piano sempre reso insomma una barriera sempre più grande, sempre più problematica. Ci vuoi un po' inquadrare questo autore e presentare Coyote Songs? Perché in realtà appunto poi la figura del coyote è una figura ben specifica anche nell'immaginario.
Gabino Iglesias è una delle voci più importanti del nuovo horror statunitense. È uno scrittore, giornalista, professore, critico letterario, e per il New York Times tiene una rubrica periodica sul genere horror, dove recensisce le uscite. È autore di numerosi romanzi e vincitore dei premi più prestigiosi nel campo della narrativa fantastica e dell'orrore, tra cui lo Shirley Jackson e il Bram Stoker. Coyote Songs, che è il risultato finalista al Bram Stoker Award, è il suo secondo romanzo, uscito nel 2018, in realtà quindi qualche anno fa, è il primo a essere tradotto in Italia grazie a Zona 42 e in particolare a Luigi Musolino, che l'ha scelto per la collana Caronte, di cui è il curatore. Con Caronte, Zona 42, che è una casa editrice specializzata nella fantascienza, si è aperta al lato più oscuro della narrativa fantastica per esplorare i grandi titoli dell'horror contemporaneo, selezionando testi molto eterogenei tra loro per stile, temi, provenienza geografica, ma accomunati dall'originalità e dalla qualità letteraria. Coyote Songs è uno di quei testi che dimostrano come la narrativa di genere, ancora troppo spesso bistrattata, possa essere dotata di grande qualità letteraria, e rispetto alla letteratura normalmente considerata alta, disponga di una serie di strumenti in più per raccontare la realtà, per andare oltre la superficie delle cose e sondare i recessi della nostra mente, oppure quelle dinamiche del mondo contemporaneo che per qualche motivo ci rifiutiamo di vedere, ma che reclamano la nostra attenzione. Il perturbante stesso è per definizione uno spazio di frontiera, uno spazio liminale in cui il reale convive con il soprannaturale e rimosso affiora alla coscienza. E quindi è uno degli spazi forse più privilegiati per studiare ed esaminare i processi e le istanze che attraversano la nostra realtà anche sotto la superficie. In Coyote Songs la frontiera non è solo metaforica ma anche letterale, fisica, come dicevi tu, è fatta di spettri e creature soprannaturali ma anche e soprattutto di persone in carne e ossa. Il romanzo è infatti ambientato lungo il confine tra il Messico e gli Stati Uniti, un luogo di passaggio, contraddizioni, conflitti, che evoca promesse, sogni infranti, viaggi interrotti, criminalità e violenza diffusa. È un luogo denso di storie e personaggi che abitano la frontiera oppure che attraversano il Messico per provare a raggiungere il nord del paese ed entrare clandestinamente negli Stati Uniti, che cercano di riscattarsi e costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia, ma che alla fine devono scontrarsi con il fallimento del sogno americano. È una realtà che non offre vie d'uscita. Sparsi nel libro ci sono parecchi dettagli che rimandano alle esperienze reali, alle varie tappe di questa odissea. Per esempio il viaggio in treno a dorso della bestia, un treno merci che parte da Palenque nel sud del Messico e arriva fino al confine con il Texas, che rappresenta la via più breve ma anche quella più pericolosa per raggiungere la frontiera, perché il viaggio può durare diversi giorni sotto il sole cocente, senza acqua né cibo e con il pericolo costante di incursioni da parte di banditi armati e cartelli della droga messicani che sfruttano la tragedia dei migranti per adescarli come reclute oppure li rapiscono per chiedere un riscatto alle loro famiglie. Chi riesce a raggiungere la frontiera e a chiedere asilo negli Stati Uniti viene fermato e finisce nelle cosiddette hieleras, cioè delle celle di isolamento che somigliano più a celle frigo, pochi metri quadrati di cemento e sporcizia dove i migranti vengono rinchiusi per giorni, separati dalle proprie famiglie e spesso anche vittima di abusi, in attesa di essere poi trasferiti in altre strutture di detenzione governative. È ancora più pericoloso il viaggio per le donne e le bambine, in generale per i minori non accompagnati, di cui si parla ampiamente nel libro. Infatti, come dice lo stesso Iglesias nel testo, una bambina che attraversa il confine senza essere stuprata, maltrattata o denigrata diventa un miracolo ambulante. Queste sono solo alcune delle soste di quello che somiglia un po' a un infernale gioco dell'oca dove il traguardo è irraggiungibile e si viene rispediti al punto di partenza. Coyote Songs è un libro che è attraversato da un forte sentimento di rabbia per tutte queste ingiustizie. È un grido contro il razzismo, un invito a comprendere le motivazioni che stanno dietro al fenomeno della migrazione e a guardare con occhi diversi lo spazio della frontiera. Quando il romanzo è stato pubblicato nel 2018 era in corso la prima presidenza Trump e oggi la situazione continua a essere tristemente attuale. Iglesias muove una critica esplicita a Trump, dice che nonostante nel libro compaiano minacce, orrori soprannaturali di qualsiasi tipo, in realtà la creatura dotata di maggiore cattiveria è proprio il presidente che si accanisce contro i migranti, lo definisce il diavolo in un passaggio del libro, così come anche l'ente federale per l'immigrazione, il diavolo e le bande che spingono la brava gente ad abbandonare la sicurezza delle loro case. Quindi Iglesias muove anche una critica a queste politiche migratorie, alla polizia di frontiera che è spesso affiancata da milizie civili che pattugliano il confine in modo sempre più aggressivo e che troppo spesso sembrano volersi sostituire alle forze ufficiali. E si schiera anche contro il pensiero unico, il suprematismo bianco che vuole eliminare le minoranze. E quindi alla fine da tutto ciò emerge il fallimento del sogno americano e le contraddizioni di un paese che si erge a paladino della libertà, ma di una libertà limitata a cui può aspirare solo una fascia della popolazione, quella che in qualche modo detiene già un tipo di privilegio e che viene invece negata a chi proviene da un paese straniero e da classi sociali svantaggiate o sfugge al binarismo di genere. È interessante anche il discorso, parlando del genere letterario, del barrio noir, perché Gabino crea un nuovo genere letterario Si tratta di una nuova formula narrativa in cui l'autore incorpora al genere crime elementi dell'horror, mescolando la violenza reale a quella soprannaturale. A questi elementi si aggiungono il realismo magico, il folklore, il multiculturalismo e il bilinguismo. Quella di Iglesias è una scrittura che attraversa lingue, confini e culture, che è profondamente radicata nel contesto socio-geografico di appartenenza. Gabino Iglesias vive in Austin, a Austin in Texas, ma è nato e cresciuto nella città di San Juan, nell'isola di Porto Rico, e scrive dal barrio, cioè il quartiere di Latinos in cui è cresciuto e dove il soprannaturale si mescola al reale. Infatti l'autore è cresciuto immerso in questo sincretismo religioso dei Caraibi, che raccoglie cattolicesimo, religioni afro-caraibiche come la santeria, il voodoo, il palo mayombe, forme di spiritismo come la mesa blanca e tanti altri culti. Il soprannaturale e il reale non sono mai stati due universi separati per lui, ma convivono fin dall'infanzia. Per quanto riguarda la struttura, Coyote Songs è un romanzo a mosaico, che è composto da varie tessere che sono le storie dei personaggi, diverse tra loro per protagonisti e stile, ma accomunate da temi e dagli stessi temi e dall'ambientazione. Molte storie hanno a che fare con la vendetta e con la ricerca della giustizia, e man mano che si procede con la narrazione si scopre che c'è un filo che collega tutte le storie in un ciclo continuo di violenza e vendetta. Le storie dei personaggi potrebbero funzionare perfettamente in maniera autonoma, sono così ben costruite che sembrano dei racconti, e infatti alcune, mi sembra quella di Pedrito e di Jaime, sono state pubblicate in questa forma prima di Coyote Songs, ma raccolte insieme si arricchiscono a vicenda, acquistano maggiore enfasi e raccontano l'esperienza dei migranti in un grande affresco pieno di mille sfaccettature, che permette quindi anche all'autore di affrontare numerosi temi: la colonizzazione, la violenza, la vendetta, l'arte, la maternità, l'attraversamento di confini.
No, ti volevo solo interrompere anche per porre l'accento su questo aspetto qui e su tutto quello che hai, su tutto quello che hai detto, per sottolineare anche la tipologia di scrittura, non solo appunto come dicevi tu a mosaico, ma anche da un punto di vista linguistico. Questo è veramente un libro estremamente potente, estremamente forte, estremamente drammatico, scritto molto bene, ma ha anche una non so come dire, una scrittura calda ma allo stesso tempo metallica, per cui comunque è molto d'impatto, e c'è una scelta linguistica che diciamo, ci vuoi parlare un po' del linguaggio funzionale alla struttura di questo libro, anche perché ad esempio ci sono alcune parti che sono state lasciate in spagnolo, che non sono state tradotte, come delle preghiere, o comunque ci sono dei modi di dire, ci sono degli aspetti in cui c'è una commissione.
Sì, la scrittura di Gabino è molto cruda e potente, spazia tra registri diversi ed è capace di unire alto e basso, passando dalla lingua di strada a delle impennate poetiche, penso per esempio al monologo di Alma. Anche quando descrive delle scene orribili lo fa con immagini, metafore e sinestesie potenti che scuotono tutti i sensi, ed è uno di quegli scrittori capace di unire intrattenimento e qualità letteraria. Con questo libro la sua intenzione, aveva detto una volta in un'intervista, era dimostrare che il pulp può entrare in un bar e rompere una bottiglia in faccia alla letteratura con la L maiuscola, cioè pulp e letteratura possono condividere lo stesso spazio, la poesia e il sangue possono danzare sulla stessa pagina, e lui decide di farlo a modo suo. Il suo modo comprende anche l'utilizzo dello Spanglish. Dal punto di vista linguistico, Gabino decide di dare la parola ai migranti, che è anche una scelta politica, perché decide di dare voce alle persone che sono state silenziate da Trump, alla gente della frontiera, e lo fa utilizzando la lingua che parlano realmente, che è una lingua ibrida che alterna spagnolo e inglese, o che adatta delle strutture di una lingua all'altra. Nell'originale le parti spagnolo sono incorporate nel testo senza l'uso del corsivo, proprio per sottolineare che non si tratta di una lingua straniera, ma della lingua parlata realmente da chi abita la frontiera. Del resto, diceva Gloria Anzaldúa nel libro Borderlands, la frontiera Stati Uniti-Messico è una ferita aperta, dove il terzo mondo viene a scontrarsi con il primo e sanguina, e prima che cicatrizzi sanguina di nuovo. Il sangue vitale dei due mondi si mescola per formare un terzo paese, una cultura di frontiera. E quindi era impossibile non assecondare questa scelta di Iglesias, almeno a mio avviso. L'autore più volte ha rivendicato l'autenticità della sua voce, il fatto che la letteratura non deve semplificare e sciogliere tutti i nodi, e che non bisogna per forza rassicurare il lettore o assecondare le sue aspettative. La sua intenzione era quella di creare anche un certo disagio e incomprensione nel lettore, mostrando che cosa, anche molto vagamente, lontanamente, cosa si possa provare a essere persone dalla pelle scura, povere, disperate al confine tra Messico e Stati Uniti. In Italia siamo anche un po' avvantaggiati perché la vicinanza tra due lingue rende facile la comprensione di queste parti del testo in spagnolo, che, come dicevi tu, comprendono sia preghiere ma anche e soprattutto i dialoghi. Tanti dialoghi sono in spagnolo Spanglish. L'autore è molto... Sì, dicevo, l'autore è abile comunque nel seminare degli indizi, riprendendo le parole, traducendole, quindi di fatto la presenza delle parti in spagnolo non inficia troppo la comprensione.
E secondo, appunto, tu hai avuto modo di comunicare direttamente con l'autore, o hai poi scelto di tuo come ti sei organizzata la traduzione? Se ci vuoi magari riportare anche degli aspetti che poi degli aspetti, o comunque degli aneddoti a cui sei legata rispetto a questa traduzione, rispetto anche al libro stesso, perché tu non sei solo traduttrice ma sei anche una lettrice, quindi diciamo, se c'è un qualcosa che ti ha colpito particolarmente che vuoi condividere con noi.
Allora, di solito penso che sia molto utile contattare l'autore per confrontarsi sul testo, l'ho già fatto altre volte prima. Per questo libro diciamo che non è stato necessario dal punto di vista della comprensione, è filato tutto abbastanza liscio, invece ne abbiamo discusso tanto in redazione e si è creato un bellissimo dialogo attorno al testo, sia con Luigi Musolino che ha revisionato il testo, che ha riletto il testo, anche Giorgio Raffaelli, l'editore. Ed è bello quando si riesce a lavorare in questo modo, traspare proprio la cura e l'attenzione che viene data a ogni singola parola. Siamo stati lì davvero a confrontarci sulle varie scelte, anche sull'utilizzo dello spagnolo nel testo.
Sì. Volevo appunto sapere se volevi aggiungere qualcosa di tuo rispetto a questa lettura, a questo testo, visto che comunque lo hai letto e riletto per poterlo tradurre, magari ci sei entrata in modo diverso, comunque appunto, come dicevo prima, in quanto lettrice magari hai un qualcosa che ci tenevi, insomma, a condividere con noi. Era semplicemente un'aggiunta di qualcosa che poteva essere stato lasciato fuori dalla nostra piccola conversazione, dalla nostra piccola presentazione rispetto a questo libro, che veramente consiglio vivamente a chi ci sta ascoltando, perché come diceva anche Francesca, è un libro estremamente estremamente importante, sia da un punto di vista di scrittura ma anche e quindi proprio di composizione, di componimento, ma anche da un punto di vista di contenuti è estremamente importante.
Sì, una cosa che mi ha colpito è stata, a parte la ricchezza della lingua, anche la ricchezza e la varietà di personaggi. Davvero uno di quei libri che è una gioia tradurre, perché comprende, offre tantissimi tantissimi spunti di riflessione sia sulla lingua e sulle varie sfaccettature dei personaggi che compaiono nel testo. Uno di quelli che ho apprezzato di più, per esempio, è Alma, l'artista performativa portoricana, una donna sommersa da debiti e stanca di subire molestie e discriminazioni per il fatto di essere donna e avere origini portoricane, che prova una rabbia profonda nei confronti di quegli imprenditori bianchi che la manovrano come una pedina e la sfruttano per il proprio tornaconto. Vuole catturare la propria arte in una sorta di manifesto, e nel libro compare questo manifesto sotto forma di un monologo, che è forse uno dei passaggi più alti e poetici del romanzo. Quando sente la rabbia ribollire dentro, comincia a sentire il battito di tamburi nel suo sangue e si lascia trasportare dalla musica di questo sangue misto, bastardo, terreno, un sangue che lei definisce eterno, magico e antico. E così affiora con forza la sua identità, la sua cultura d'origine, il passato nella vecchia San Juan, la magia connessa alla terra e il legame con le antiche divinità caraibiche, che sono state vietate con l'introduzione del cristianesimo, ma che poi sono sopravvissute in altre forme. Ed emerge dalle sue parole sia una critica feroce contro il razzismo istituzionalizzato, ma anche un altro aspetto, che è quello della critica all'arte, all'attivismo mossi dal solo scopo di raccogliere like e visualizzazioni sui social. Ma tanti altri personaggi sono memorabili, e davvero Iglesias è veramente abilissimo nel caratterizzare i personaggi. Abbiamo Pedrito, un ragazzino che va a pesca con il padre e che assiste a un gesto di violenza devastante da parte di un miliziano che gli stravolge la vita e genera in lui un'enorme sete di vendetta. La madre, che è una donna che vive con il figlio, per cui prova un amore profondo e che ogni notte partorisce una creatura da incubo che si aggira per le strade della città mietendo vittime. Il coyote è un uomo che aiuta i migranti a entrare negli Stati Uniti con metodi poco ortodossi e che, ossessionato da visioni della Vergine Maria, crede di aver ricevuto da lei la sacra missione di giustiziare i trafficanti di bambini che infestano il confine messicano. Poi c'è Jaime, un giovane che ha appena finito di scontare la sua pena in carcere e non ha nessuna voglia di tornarci, sogna la libertà ma viene schiacciato dal sistema e tutto gli si ritorce contro quando cerca di proteggere la madre. Poi abbiamo la bruja, che è il fantasma di una giovane madre immaculata morta nel tentativo di attraversare il confine per mano di quello stesso coyote che l'aveva promesso la salvezza. E poi tanti altri personaggi secondari come Santiago Santos e padre Frank, un prete, uno strano prete che ha passato diversi anni in carcere e che meriterebbe poi tutto un capitolo a parte. Insomma, è un testo veramente ricco e interessante dal punto di vista della narrazione, della struttura e dei personaggi.
Assolutamente da leggere. Senti una cosa, noi siamo in chiusura e volevo chiederti un consiglio di lettura e quindi qualcosa che appunto inviti a leggere chi ci sta ascoltando. Un consiglio di lettura può essere anche appunto un libro non recentissimo, se non ti viene in mente qualcosa che ti ha colpito in particolar modo e qualcosa a cui sei legata, appunto anche una pubblicazione di qualche anno fa.
A proposito di pubblicazioni di qualche anno fa, c'è un libro che ho ripescato mentre traducevo Coyote Songs, che è Archivio dei bambini perduti di Valeria Luiselli, pubblicato dalla Nuova Frontiera nel 2019 e tradotto da Tommaso Pincio, che narra di una famiglia, genitori e due bambini, che parte per il sud degli Stati Uniti e viaggia in macchina per le strade dell'Arizona. Il padre vuole catturare i suoni dei luoghi in cui ha vissuto l'ultimo gruppo degli indiani Apache, mentre la madre vuole vedere con i propri occhi la realtà di quella che viene chiamata emergenza migratoria, cioè quella dei bambini che attraversano da soli il confine tra Messico e Stati Uniti con un numero di telefono cucito addosso, spesso trasportati da coyote che si fanno pagare a caro prezzo e poi li abbandonano nel deserto, e raccogliere le voci di questi bambini perduti. Mi sembra un testo testo interessante per chi vuole approfondire il discorso sulla frontiera messicana, che potrebbe piacere ai lettori di Coyote Songs, che hanno voglia di continuare a bazzicare quei territori cambiando però completamente genere letterario.
Ok, allora grazie mille per questo consiglio di lettura assolutamente interessante e grazie a te per essere stata con noi. Salutiamo la nostra ospite Francesca Signorello, che ha tradotto questo bellissimo libro che consigliamo a tutti, come abbiamo già detto, Coyote Songs, pubblicato da Zona 2, scritto da Gabino Iglesias. Grazie Francesca e magari ci ascoltiamo a presto per una prossima traduzione. Grazie mille.
Va bene, grazie mille a voi.
Buona serata. Ciao.
Como la corriente de un río crecido que baja en torrente impetuoso y bravío. Voz de nuestra gente, un grito reprimido. Un canto valiente, eso es el corrido. Voz del oprimido, un retrato hablado, calificativo y hasta exagerado. Tribuna que ha sido del pueblo juzgado, ese es el corrido. Ese es el corrido que me han enseñado.
A pesar del tiempo caminas ufano.
Eccoci tornati sugli 87.9 in FM e questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi. E torniamo con un libro all'interno di questa puntata tematica sulla frontiera, così l'abbiamo definita. La frontiera ovviamente è in questione quella tra Stati Uniti e Messico, e torniamo con in diretta con il testo Frontiere del lavoro, esternalizzare la frontiera, reclutando lavoro agricolo tra Stati Uniti, Messico e Centro America. Dell'autrice Anne Mary Garrapa, che è qui con noi, che appunto è una ricercatrice che ha lavorato presso l'Università Nazionale Autonoma de Messico e al momento lavora presso l'Università degli Studi di Salerno e che ha già pubblicato e lavorato molto sul tema non solo della sostenibilità ambientale, delle migrazioni e delle aree di confine, appunto, come si definisce lei, poi correggimi se sbaglio, figli appunto di persone migranti, quindi ha dentro a una purtroppo sezione e categoria della nostra società contemporanea sempre più subissata. Ha precedentemente anche pubblicato dei lavori, un lavoro in particolare, Braccianti Just in Time, raccoglitori stagionali a Rosarno e Valencia, e che quindi di lavoro e mondo agricolo ne sa molto, e ne affronteremo appunto le varie sfaccettature con lei. Ciao Anna, ci senti?
Ciao, sì, mi sento benissimo. Voi?
Tutto ok, ci siamo in linea e innanzitutto ti ringraziamo per essere qui con noi, e io mi sento personalmente di ringraziarti di questo lavoro, che ne stavamo parlando in un'altra sede, in un altro momento. Io ho scoperto in forme completamente diverse dalle immaginabili, comunque mi è arrivato tra le mani il tuo testo e ne sono rimasto fortemente colpito, perché oltre che essere una ricerca sul campo che è durata un pezzo di vita, mi sento di dire, cioè non una ricerca partecipata non da poco, secondo me riesce anche ad analizzare dei meccanismi e strutture a livello politico, istituzionale e in generale del mondo capitalista in modo estremamente puntuale. Quindi per provare a far entrare chi ci ascolta, le radioascoltatrici e i radioascoltatori addentro al tuo testo, ti volevo chiedere appunto come nasce, cercando di fare quasi una funzione di accrescimento fino ad aggiungere alla conclusione, come nasce questa ricerca sull'esternalizzazione dei controlli di frontiera da parte degli Stati Uniti verso il Messico e il Centro America, in particolare con l'accento sul lavoro e sul mondo agricolo.
Sì, allora, senti, io da una parte hai già introdotto le ragioni di questa ricerca, c'è cioè una parte di me insomma, profonda, legata un po' alla storia familiare o comunque all'atmosfera che ho sempre respirato in famiglia. È molto legata comunque a persone che si sono mosse, hanno avuto anche la possibilità di muoversi, hanno dovuto muoversi, e un po' il fatto di amare il viaggio e riconoscere, diciamo, la libertà di movimento come un elemento fondamentale della vita, insomma la possibilità per tutti, tutte e tutto di muoversi, penso che sia qualcosa di strutturale proprio all'essere umano, all'essere animale, e quindi la volontà comunque di sentirmi, la volontà e la responsabilità di sentirmi impegnata sul piano della solidarietà rispetto a persone che magari hanno avuto meno privilegi rispetto a me e quindi hanno difficoltà nella loro necessità di muoversi, e quindi anche questa spinta fin da abbastanza subito della mia vita, soprattutto insomma militante o comunque di impegnata sul piano della solidarietà, quella orientata un po' a rompere le frontiere fondamentalmente, a cercare di essere di supporto, appunto a mettere in campo una solidarietà attiva fondamentalmente con persone coinvolte appunto in processi che hanno a che vedere con il fatto di vivere in altre terre o dover attraversare frontiere. E la parte del lavoro agricolo è legata al fatto, vabbè, a parte appunto sempre un po' originaria come cosa, nel senso che comunque vengo anche lì, una parte di famiglia, quella di mio padre, viene comunque dal sud Italia, da una società contadina che insomma ha una storia di immigrazione molto nostra, mentre mia madre ha una storia un po' più medio orientale, mettiamola così. E però ecco, insomma, la storia di mio padre è quella proprio tipica della società contadina del sud Italia del secondo dopoguerra, che si è trovata costretta a spostarsi in parte appunto anche con lavori stagionali nel nord Europa e quant'altro, quindi un po' il legame anche con la terra da questo punto di vista, e soprattutto il fatto che diciamo ho fatto parte di un'organizzazione, di una rete di organizzazioni, ai tempi le Brigate di Solidarietà Attiva, che tuttora insomma esistono, però ai tempi erano impegnate molto sul piano del appunto la solidarietà attiva con persone impegnate come nel lavoro agricolo, come braccianti, e quella con tempo appunto si chiamava Rete Campagnellotta, che credo esista tuttora, ma insomma ha avuto ovviamente varie vicende, varie vicissitudini come tutte le realtà politiche. Comunque noi quello che facevamo era fare supporto legale, accompagnamento in ospedale, assemblee, corpo italiano, cineforum, ciclofficina, un sacco di attività nei vari ghetti, diciamo, di persone appunto impiegate nella raccolta di frutta e verdura in varie parti d'Italia, appunto in particolare, lo citavi prima, a Rosarno, in Calabria, Foggia, zona di Cuneo, eccetera. E terza ragione, da insomma ragazzina, tipico viaggio in Messico in solidarietà, come diciamo nelle brigate internazionali, come osservatrice internazionale nel 2000 e qualcosa in territorio zapatista, e quindi un po' la possibilità, appunto l'opportunità di toccare con mano un po' il valore di una rivoluzione indigena, no? Sia insomma interna che esterna, con questa insomma soprattutto a 20 anni, ma tuttora penso che abbia un potere enorme quello di entrare in contatto con visioni, cosmovisioni così radicali rispetto alla nostra, no? Una visione proprio diversa della vita, della natura, dell'umanità, e poi tra l'altro tutto torna, perché comunque un movimento che in qualche modo si solleva nel 1984, il primo gennaio, proprio quando, no, agli albori della firma del Trattato di Libero Commercio, che poi alla fine il cerchio si chiude un po', le conseguenze di quello che poi ho trattato, anche ho incontrato con la mia ricerca, e abbiamo insomma affrontato con vari processi di organizzazione, di lotta, poi alla fine legato un po' a un processo che comunque in parte è generato anche da dalla creazione, no, di accordi di libero commercio, comunque diciamo al consolidamento di un sistema di comunque neoliberista di commercio internazionale che riguarda anche il settore agroalimentare. Quindi un po' nel complesso questo, io sono partita per il Messico perché ho avuto l'opportunità di avere una borsa di studio, cioè sono ripartita nel 2016.
Nella seconda fase, quando sta iniziando poi la ricerca.
Proprio perché in conseguenza di questa, diciamo, militanza dentro alle brigate e quindi nei vari territori agricoli d'Italia, era arrivata la notizia di questo grande sciopero, cioè di questo grande blocco.
Di cui poi tu parli pure all'interno
esatto. Di questi, diciamo, lavoratori, prevalentemente uomini, ma assolutamente non solo, comunque raccoglitori, persone provenienti soprattutto dal sud del Messico, quindi persone comunque di origine indigena, trichi, mistechi, eccetera, eccetera, che lavorano in Bassa California, in questo territorio, insomma, dell'area di San Quintin, della valle di San Quintin, dove si coltivano soprattutto fragole, pomodori, insomma, ortaggi, e che fanno questo grandissimo sciopero, bloccano la strada, diciamo l'autostrada che attraversa tutta la Bassa California, bloccando completamente la circolazione, per almeno, insomma, diciamo, tutta la vicenda poi è andata avanti anche 2 mesi, con una fortissima repressione, però era, diciamo, arrivata l'informazione anche a livello internazionale, e come ovviamente parte di questa rete anche mediterranea, perché ormai come brigate, come rete eravamo cresciute, eravamo in contatto con organizzazioni sindacali di base e movimenti in solidarietà, movimenti bracciantili anche della Spagna, della Francia e della Grecia, insomma di vari territori soprattutto mediterranei, e quindi anche la voglia di andare a conoscere questa realtà, capire un po' qual era stata l'esperienza di questa lotta, eventualmente costruire un ponte, mettere in relazione, diciamo, le due reti, e poi soprattutto andare a conoscere quello che era, che poi io definisco e viene definito come modello agricolo californiano, perché quando io mi sono ritrovata a studiare, diciamo, e comunque come, diciamo, compagni stavamo sul campo e vedevamo in territori anche come quello di Rosarno, per esempio, calabrese, che fatto di piccoli proprietari, cioè storicamente fatto da produttori minifondisti, cioè con un ettaro, mezzo ettaro, no, di agrumeti, e vedere una dinamica molto simile invece a quella di un'agricoltura più dal latifondo, no, tipo il foggiano, quindi con tanti braccianti, con un predominio spropositato di grandi aziende, non solo, diciamo, di proprietà terriera, ma anche aziende commerciali, quindi che più che possedere gestiscono, no, i mezzi di produzione, quindi magari anche comprando il prodotto ai piccoli produttori, però questa sorta di dinamica di latifondizzazione diffusa che da molti, diciamo, intellettuali o comunque a livello più teorico veniva definito come un po' una californizzazione dell'agricoltura mediterranea, no? Quindi anche un po' la voglia di vedere, di capire un po', toccare con mano, vedere all'origine effettivamente come funzionava questo modello e che cosa implicava, e come si è vederlo lì in California.
Io credo che soprattutto per il modello agricolo californiano uno degli aspetti più interessanti è proprio nella produzione, nella tipologia di produzione agricola, perché non stiamo parlando di beni di primo consumo, nonostante siano materie prime chiaramente, però sono beni alimentari di lusso, se possiamo definirli così, da non specializzati, perché si parla appunto di frutti rossi, fragole, noci. Secondo me, e anzi ti chiedo, quanto incide nella strutturazione del modello agricolo alla californiana poi esternalizzato, quanto incide la tipologia di prodotto agricolo, soprattutto rispetto alle differenze che si vengono a creare con l'utilizzo di un determinato tipo di braccianti e di manodopera agricola?
Domanda interessante. Allora, diciamo che storicamente ha influito moltissimo, nel senso che stiamo parlando oltre al fatto di essere di lusso, quindi visto da una parte, insomma, dallo sguardo della persona che consuma, più che altro sono prodotti ad alto valore aggiunto, quindi dalla parte, dal punto di vista di chi, no, della parte imprenditoriale, sono prodotti che in qualche modo permettono di raggiungere un valore più elevato, no, di profitto e quindi di valorizzazione dell'investimento. E questo produce una selezione, perché tra l'altro sono prodotti tendenzialmente, quindi come dicevi, frutta fresca, soprattutto comunque prodotti che richiedono una maggiore attenzione non solo nel processo produttivo e anche di raccolta, ma in generale quindi una maggiore cura, no? Quindi un maggiore investimento.
Esatto, sì.
E quindi ovviamente richiedendo un maggiore investimento c'è una selezione a monte di chi piano piano riesce a stare dentro a questo modello e chi invece automaticamente, come piccoli produttori a basso, diciamo, reddito, in qualche modo vengono espulsi da questo mercato. Devo dire che attualmente, e soprattutto per, diciamo, dal punto di vista dell'impiego, del tipo di lavoro, in realtà cambia il giusto in questo momento, okay. Nel senso che sia nel Mediterraneo che laggiù noi troviamo comunque persone migranti che lavorano, diciamo, in maniera sfruttata, tendenzialmente in condizioni irregolari, con, insomma, appunto, condizioni di lavoro estremamente dure, anche in ambito di produzioni comunque a basso valore e più, diciamo, massive, quindi meno che richiedono una cura diversa, cioè anche nel pomodoro foggiano lo vediamo, no? Ovviamente laddove non si può sostituire con le macchine, questo secondo me è l'elemento anche importante da considerare, nel senso che tutto quello che era invece una produzione, vedi, più di prodotti, diciamo, più massivi a basso costo, come il grano nel nostro caso, più magari mediterraneo, piuttosto che le patate, piuttosto che appunto il foraggio in generale, cioè sono magari anche ambiti in cui piano piano c'è stata una sostituzione, se non totale, almeno parziale, importante del lavoro manuale col lavoro meccanico, no? Quindi abbatti ancora, cioè se da una parte aumentano i costi per quanto riguarda ovviamente l'energia, no? Il carburante, eccetera, eccetera, però c'è un abbattimento del lavoro, dei costi di lavoro. Però diciamo che in generale quello che secondo me è interessante dire è che il modello californiano si caratterizza più che per il tipo di prodotto, oggi come oggi, proprio per il tipo di filiera. Nel senso,
ecco,
che
forse questo può essere interessante. Come è costituita? Come si costituisce la filiera? Soprattutto abbiamo fatto questa analisi in qualche modo a monte di quelle che sono le principali forme di fondismo o comunque di accentramento del capitale economico in un grande produttore. Però come si costituisce una filiera agricola alla californiana, visto che proprio si struttura con questa terminologia, quindi come si costituisce e la sua costituzione in quanto tale, quanto influisce sulla necessità di ricevere quasi un ricambio continuo di manodopera, in questo caso appunto analizzata dal punto di vista dei nativi e della tutta la popolazione indigena messicana che poi si butta all'interno di questa filiera, in qualche modo ne viene quasi assorbito e consumato.
Allora, la filiera appunto è caratterizzata, e questo è l'elemento fondamentale, dalla concentrazione economica, cioè grandi attori, grandi capitali in tutti i vari livelli, tanto produttivo come commerciale, come della distribuzione. E appunto, come ti dicevo, da una parte questo sta investendo e ha investito ormai in vari territori, cioè a livello internazionale, quello che è il settore agroalimentare, perché poi ormai non ha neanche più molto senso parlare solo di agricoltura, cioè quando parliamo di filiera agroalimentare, perché tendenzialmente c'è un collegamento fra quello che è proprio l'attività di coltivazione, di raccolta che si fa in campo e invece tutto quello che sono i passaggi che collegano il prodotto in campo allo scaffale nel supermercato, fondamentalmente nella grande distribuzione. Quindi quello che conta è che ci troviamo di fronte a un settore agroalimentare totalmente dominato dalla grande distribuzione organizzata, quindi grandi marchi che possono, diciamo, essere grandi marchi legati appunto a grandi supermercati, ma in generale comunque possono essere, quindi alla distribuzione finale, che in qualche modo determina una cascata su tutta la i vari attori della filiera, quindi anche grandi marchi commerciali, quindi piano piano anche grandi produttori o comunque grandi marchi commerciali che in qualche modo gestiscono, acquistano
tipo Sandberry Farms, che è uno, esatto, di quelli che citi.
Sì, o Driscoll's, che è quella che poi dopo i lavoratori sono concentrati anche a boicottare, che oggi è un leader commerciale a livello mondiale di, diciamo, commercio di frutti rossi. E quindi che cosa accade? Fondamentalmente che, cioè, noi siamo fondamentalmente il consumo, il modello di consumo cambia, quindi non siamo più abituate a andare nel mercato, oppure comunque, diciamo, diminuisce quello che è il modello di consumo legato al mercato centrale piuttosto che alla bottega, al piccolo spaccio, al piccolo no negozio a livello territoriale, ma la tendenza è quella, diciamo, di rifornirsi di tutti i tipi di prodotti, anche di vari settori, nel supermercato. E il modello supermercato adottato, diciamo, facilitato, e questo è un altro elemento importante secondo me da sottolineare, che ha reso, diciamo, che ha coinvolto non solo prodotti di alto valore aggiunto ma tutti i prodotti, il fatto del trasporto climatizzato, no? Cioè, certo, prima la globalizzazione avveniva soprattutto a livello di prodotti manifatturieri, elettronici, no? Noi conosciamo le maquiladoras, conosciamo nel sud-est asiatico, no? I vari zone franche in cui si producono componentistiche e poi si sposta, cioè questa foliera dispersa nel mondo per cui producono un dato posto, una componente, la riuniscono da un'altra parte e poi il mercato finale è quello ad alto valore, ad alto, diciamo, valore economico, no? Questo era difficile fino a un certo punto per il settore agroalimentare, dovuto al fatto ovviamente soprattutto della deperibilità del prodotto. Nel momento in cui si riesce a sviluppare un sistema di trasporto climatizzato, anche transoceanico, cioè continentale, ovviamente si abbatte questa frontiera a livello economico e i prodotti agroalimentari arrivano al pari dei jeans, no? Al pari dei pantaloni.
Di qualsiasi altra manifattura.
Di altro, esatto, che quindi può essere acquistato e venduto in qualunque parte del mondo. E quindi ovviamente la concorrenza internazionale aumenta, diventano sempre di più i paesi produttori e ovviamente nelle epoche di compresenza degli stessi prodotti ovviamente il prezzo si abbassa perché hai maggiore offerta e quindi maggiore competizione. E questo che cosa fa sì? Che il grande distributore, il supermercato che domina la produzione, perché? Perché è veramente il grande attore che ormai è il modello principale di vendita, di distribuzione e di consumo, applica quello che è un po' il sistema toyotista che abbiamo conosciuto, no? Come grande passaggio di produzione metalmeccanica, manifatturiera, cioè il just in time, che vuol dire io non produco più a priori un tot di pezzi di automobili sapendo che poi spingerò con la pubblicità, sapendo che poi avrò comunque un mercato infinito di persone che acquistano in crescita, ma fondamentalmente produco solo quello che viene richiesto, quindi quante pacchetti di fragole vengono tolte dal banco nel negozio, nella distributrice X di Costco, di Carrefour, automaticamente l'impresa, la compagnia richiede in maniera praticamente espressa, che è just in time, tutte le quantità che vengono consumate vengono in maniera settimanale, quotidiana a volte, richiesta automaticamente alla produzione o a chi in qualche modo commercia la produzione. Quindi anche il supermercato di cosa ha bisogno? Ha bisogno di interfacciarsi con degli attori economici in grado di fornire tanta produzione costantemente, in maniera rapida, in maniera standardizzata, perché poi
il famoso fresh che poi caratterizza tutta la filiera americana alimentare, nordamericana, esatto. Tutto viene contrassegnato con fresh, da un lato, esatto, per cancellare l'elemento da un punto di vista di salubre, quasi di non pesantezza dei prodotti a livello strettamente calorico, dall'altro per sottolineare la continua, il nuovo perenne, sempre presente appunto in una società ipercapitalista come quella nordamericana. Cioè, quindi
sì, e poi rispondendo,
interessante. Sì. Certo.
No, assolutamente, mi interessa quello che dice, interessantissimo, perché si collega anche a, diciamo, al feticismo dell'estetica, poi, no? Sì. Siamo in qualche modo ormai assuefatte, anche perché ovviamente appunto questo modello portato all'estremo, il supermercato non ti vende la frutta vera, ti vende il pacchetto che deve essere uguale a quell'altro, con la frutta che deve avere tutte le stesse caratteristiche, che rispondono anche a dei modelli in qualche modo manipolati,
manipolati
di estetica da un lato rispetto al consumo, geneticamente o comunque selezionate delle varietà per rispondere a certe specifiche necessità, non solo di rendita, quindi magari maggiormente, che rispondono maggiormente al cambio climatico, alle necessità di acqua, alle, insomma, tutto il discorso fitologico, cioè, ma anche ovviamente a quella che è la costruzione di un'estetica, e in più prodotti disponibili in ogni momento, in qualsiasi stagione, in qualsiasi luogo, e quindi oltre a una gestione del tempo è richiesta a questi attori commerciali una gestione dello spazio, quindi grandi multinazionali, perché ovviamente se io ho bisogno di avere la fragola sugli scaffali tutto l'anno, ho bisogno di avere più territori che in qualche modo mi coprono tutte le stagionalità, no?
No, ma assolutamente, anzi, perché ci stiamo facendo trasportare, come è giusto che sia, però secondo me un punto cruciale, perché ci inserisce nel piano istituzionale, è come poi il Messico, come dici tu appunto, all'interno del testo, passa da svolgere la funzione di frontiera verticale a diventare un paese cuscinetto, un luogo di confinamento migratorio, cioè appunto noi abbiamo analizzato in qualche modo adesso il sistema economico, che è la struttura del mondo agricolo alla californiana, che però come poi si traduce nella gestione appunto del lavoro migratorio di frontiera e nel confinamento migratorio e in tutto l'apparato istituzionale. È un macro tema, però secondo me vale la pena.
Proviamo a tirare due fila. Sì. Allora, è importante secondo me fare questa premessa che abbiamo fatto, poi che ovviamente si può approfondire molto di più e che insomma si sviluppa nel tempo e si trasforma, perché la questione delle migrazioni, dei processi migratori e quindi la responsabilità politica dei governi, delle istituzioni, è quella strettamente legata a quelli che sono gli interessi economici poi di fondo,
certo.
Spesso e volentieri ovviamente le ragioni delle migrazioni sono tante, articolate e complesse, però indubbiamente, come dicevamo, tutto questo processo che abbiamo descritto brevemente implica la necessità di avere un lavoro just in time, quindi persone disponibili in ogni momento, in qualsiasi momento, per periodi lunghi, per periodi brevi, a lavorare, e soprattutto a condizioni di salario estremamente basse.
A condizioni di basso costo.
Esattamente, quindi poi ci sono vari autori, no? Se vogliamo sfociare nelle analisi un po' più teoriche, però fondamentalmente vari, diciamo, anche correnti analitiche, ovviamente quasi tutte un po' di derivazione marxista, ma non solo, comunque anche di critica antipatriarcale, no? Che mettono in evidenza come la questione di genere, il razzismo siano funzionali strettamente all'accumulazione capitalista, perché svalorizzare quella che poi, cioè, la natura, l'essere umano, le popolazioni colonizzate, tutto ciò che viene inteso come risorsa dal capitale, svalorizzarlo a livello culturale, a livello politico, a livello giuridico, permette ovviamente poi di valorizzare il profitto che ne deriva dallo sfruttamento di queste
per esempio l'utilizzo del programma H2A,
esatto,
per il reclutamento temporaneo,
esatto,
che nella condizione appunto delle lavoratrici donne viene impiegato per contratti di 3 mesi, per dirne,
esatto,
come esempio, diciamo, proprio concreto.
Concreto, l'H2A è uno strumento anche, diciamo, abbastanza vecchio, comunque è un filtro, quindi è una sorta di decreto flussi, se vogliamo, diciamo, tradurlo in parole italiane, per cui se si seleziona all'ingresso manodopera con specifiche caratteristiche razziali, razzializzate, di genere, politiche, produttive, perché presuntamente è un accordo bilaterale, ma di fatto è un accordo in cui chi decide sono le grandi imprese nordamericane, statunitensi, quindi le imprese statunitensi, tra l'altro non tanto quelle locali, perché quelle locali che hanno, come abbiamo detto, bisogno di avere manodopera pronta a essere chiamata in qualunque momento, senza capacità di grandi programmazioni, usa prevalentemente, e poi qui ci permette di aprire successivamente magari una finestra su quello che sta accadendo col governo Trump adesso, però là il produttore, anche non solo piccolo, medio, ma anche grande, locale, statunitense, che produce prevalentemente solo negli Stati Uniti, solo in California, prevalentemente usa manodopera irregolare o comunque insomma manodopera locale stabile, perché gli permette di avere una presenza, diciamo, immediata, no? Nelle vicinanze, disponibile. L'H2A ne trae profitto prevalentemente, come dicevamo, prevalentemente la grande multinazionale, che mobilita in qualche modo la manodopera che, di cui dispone in differenti territori. In questo caso abbiamo visto fra il sud del Messico, appunto la Bassa California, il centro del Messico, la California, quindi fa girare, praticamente fa ruotare questa popolazione di lavoratori, di lavoratrici, a seconda dei picchi produttivi delle diverse stagioni, dei territori in cui controlla la produzione tramite delle affiliate, tramite delle proprie, diciamo, aggregazioni, che poi possono avere varie forme giuridiche, comunque di produzione e di commercio, e le sceglie in base al genere, le sceglie in base all'attitudine politica. Ovviamente da Stankin Tin non si fanno partire lavoratori che si sa che hanno partecipato in maniera, diciamo, importante alla rivolta nel 2015, nel 2016. Si scelgono delle specifiche nazionalità, che vengono molti dei, diciamo, delle persone che hanno messo in piedi la rivolta provenivano da specifici territori.
E adesso erano al di fuori di quel processo di turnazione.
Nel sud del Messico erano antrichi, erano mixteche, e quindi ovviamente si intende poi tutta quella provenienza come potenzialmente ribelle. Quindi che cosa faccio? Vado a prendere lavoratori, lavoratrici, fondamentalmente che stanno in territori ancora più isolati, ancora più in montagna, e la parola chiave qual è? Ancora più ricattabili, perché poi certo, questo è il punto, no? Cioè mettere le persone in una condizione di dipendenza, perché l'H2A lega a doppio filo la persona che entra nel territorio statunitense a un'impresa. Nel momento in cui l'impresa decide di liberarsene, o comunque in cui il lavoratore può esprimere, diciamo, privo di qualunque diritto a livello di giurisprudenza, diciamo, di diritto del lavoro, sia nazionale messicana, sia internazionale, sia nazionale statunitense, che non è che hanno accesso a uno stato sociale o comunque a un diritto del lavoro statunitense, rimangono con persone che magari lavorano anche per 10 mesi, per vari anni successivi. Cioè, io ho incontrato persone che addirittura per 10-15 anni sono tornate a lavorare negli stessi luoghi, nelle stesse imprese, ma a volte periodi che vanno anche dai 6 ai 10 mesi, quindi praticamente non vivono lì, perché la famiglia rimane nel luogo di origine, o comunque a San Quintin, che è la zona appunto di cui hanno
vicino. Ma il loro tempo di vita è lì.
Ma la maggior parte del tempo di vita è sì sfruttato sul lavoro, e quindi questo ovviamente genera una ricattabilità incredibile, perché nel momento in cui tu ti ribelli o hai delle rimostranze da fare, delle rivendicazioni da fare sul piano sindacale o magari sul piano delle condizioni di vita, perché poi spesso e volentieri le persone braccianti stagionali vengono messe in alloggiate in zone molto isolate dalla popolazione locale, perché appunto il punto, come nei ghetti mediterraneo, è allontanare il più possibile, no, dagli occhi, dallo sguardo, dalla vista,
certo,
queste presenze, impedire l'accesso ai sindacati, impedire l'accesso a associazioni anche di persone magari immigrate da tempo, che hanno fatto moltissime negli Stati Uniti, moltissime associazioni di immigrati, no, che si auto-organizzano, e quindi ovviamente questo produce una ricattabilità fortissima. Quindi avere bassi salari agricoli ti permette di avere cibo a buon mercato, e questo cibo a buon mercato a livello internazionale, portandolo in giro, ti permette poi di avere altri bassi salari agricoli in altri territori, in altri settori lavorativi, in altre parti di mondo. Quindi
tutto il circuito che si completa.
E la politica migratoria degli stati è fondamentalmente, in questo caso,
è funzionale.
Che ho studiato io, è funzionale esattamente a questo.
Certo, anzi, io sono veramente sorpreso dalla possibilità di continuare a aprire discorsi e scenari, soprattutto con l'evoluzione istituzionale di oggi, di ora, di pochi mesi fa degli Stati Uniti con Trump, che sono convinto possa semplicemente aggravare e cambiare in qualche modo le forme già estremamente ricattatorie del sistema agricolo californiano. Però purtroppo devo chiederti di provare a partecipare a questo nostro gioco di tabula che facciamo sul finire dell'intervista con le tabule che vengono qui ospiti da noi, e dopo essere entrati dentro le tue parole, il tuo viaggio, la tua ricerca sul campo che ha descritto così bene la condizione del lavoro agricolo nella frontiera tra Stati Uniti e Messico, devo chiedere a Anna che libro consiglia e consiglierebbe, non legato al tema della ricerca o comunque della tua ricerca, ma in generale una lettura che in qualche modo ti ha colpito, sia che tu stia leggendo ora o più in generale che hai letto in passato e che vuoi condividere con le nostre tabule leggenti e sempre presenti.
E quindi un tema non legato.
Un testo libero, altro. un libero, quello che vorresti condividere e che sia il caso che chiunque possa leggere e ne possa trarre piacere o comunque essere arricchente in qualche modo.
Vabbè, te ne dico uno che vabbè, potrei dirtene moltissimi, però te ne dico uno che non c'entra molto, anzi non c'entra proprio niente, però in parte è collegato, secondo me, che è questo il ciclo di Anna Buzzoni.
Ok.
Non c'entra niente,
eh? No, ma è così, perché deve essere...
Altrimenti, diciamo, vagamente pertinente il Calibano e la strega di Silvia Federici.
Ok, perché l'obiettivo appunto quello di Tabula è di leggere libri e farli conoscere il più possibile, farli uscire da uno scaffale o da una libreria e presentarli al mondo, e quindi chi è con noi deve aiutarci nel diffondere il più possibile letture che potrebbero cambiare, come fanno del resto le letture ogni volta chi le scorre e chi le legge. E, detto questo, appunto, io ti ringrazio, Anna, veramente per essere stata qui con noi. Mi dispiace aver dovuto in qualche modo comprimere, ma era impossibile poter affrontare tutto così, anzi ti ringrazio soprattutto di essere tornata qui sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa in una veste diversa, e spero e sono sicuro che potremo rifarlo in futuro.
Va bene, ringrazio a voi.
Okay. Va bene. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. What I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Girl.
Ed eccoci tornati in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è sempre Tabula Rasa, ovviamente, che come tutti i giovedì legge i libri per voi. Salutiamo il nostro terzo e ultimo ospite della serata, l'autore di questo bellissimo libro e progetto fotografico, Francesco Anselmi. Ciao Francesco, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, il tuo è un libro pubblicato da poco, sono 136 pagine, è un volume in bianco e nero, le tue foto sono in bianco e nero, sono comunque ci sono anche all'interno dei testi di cui magari poi approfondiremo, di cui ci parlerai meglio tu, è pubblicato dalla Kerer, non so se la pronuncia è esatta.
Corretta.
E questo lavoro in realtà è un lavoro che mi piacerebbe un po' inquadrare, perché sia anche da quello che leggevo tu sottolinei il fatto che lavorando sulla terra di confine, quindi sulla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti, non focalizzi il lavoro sulla, diciamo, tutto quello che è l'emergenziale, tutto quello che è ovviamente una questione, una problematica importante, ma osservi, ti sei trovato ad osservare le aree di confine, quindi una quotidianità che poi viene costruita su delle zone che ovviamente vengono abitate. Tu parli e racconti la zona della, diciamo, dalla parte degli Stati Uniti d'America, e questa è una ricerca che ti ha comunque occupato un bel po' di tempo, e soprattutto sei ancora coinvolto nella ricerca e nello studio, nell'osservazione di quelle che sono le terre di confine o altre frontiere. Quindi mi piacerebbe, prima di entrare nel vivo di questo libro, che ci parlassi sia di questa tua tensione, sia di come nasce questo progetto, e magari anche come ti stai muovendo adesso nel tuo sviluppo, insomma, di questo discorso.
Sì, dunque, quello di raccontare i confini come terre e per quello che sono, quindi di spostare l'obiettivo, diciamo, dall'emergenza dei migranti alle zone di confine, è da un po' di anni diventato il filo conduttore del mio lavoro. Quindi ho lavorato sì dal 2017 al 2020 sul confine tra Stati Uniti e Messico, e oggi sto portando avanti un lavoro con lo stesso approccio lungo i confini dell'Unione Europea, chiaramente con caratteristiche diverse per via delle caratteristiche diverse geografiche dell'Unione Europea, mentre sul confine tra Stati Uniti e Messico ho percorso tutto il confine, ho lavorato minuziosamente lungo tutto il confine, quindi mi sono reso conto a un certo punto che era impossibile, forse non aveva neanche tanto senso portare avanti o creare un corpo di lavoro del genere, e quindi mi sto in realtà focalizzando su alcune comunità specifiche interne all'Unione Europea di confine, raccontando un po' come le politiche contemporanee impattino le diverse comunità, poi avremo anche modo magari di parlarne successivamente. Questo lavoro, il lavoro Borderlands, è un lavoro che nasce all'inizio del 2017, all'inizio di quella che potremmo oggi definire la prima era Trump. Nasce con l'obiettivo di raccontare un confine molto raccontato giornalisticamente e fotogiornalisticamente, come è il confine tra Stati Uniti e Messico, ma di farlo tentando di superare, o quantomeno di creare un'alternativa alle narrazioni emergenziali, appunto, alle quali noi oggi siamo molto esposti quando si parla di confine e di immigrazione. Narrazioni emergenziali che da un lato sono, a mio parere, ormai utili solamente alla propaganda, un po' da entrambi i lati, e anche di questo poi forse avremo modo di parlare meglio, e dall'altro non rendono giustizia a quello che queste terre sono e alle loro problematiche, che è necessario comprendere se si vuole poi trovare eventualmente delle soluzioni per quelli che sono anche i problemi poi relativi all'immigrazione. Quindi, per cercare di evadere queste narrazioni emergenziali, ho fatto delle scelte molto precise. All'inizio del lavoro ho appunto deciso di lavorare esclusivamente sul lato americano del confine statunitense, che è certamente il lato meno raccontato e meno enfatizzato, diciamo, proprio giornalisticamente rispetto a quello messicano. Il lato messicano con i suoi narcos, con i migranti sempre rappresentati in procinto di attraversare, sempre in difficoltà, con un'enfasi che ormai si è creata che io trovo in qualche modo allarmante come narrazione, no? Il fotogiornalismo negli ultimi anni si è molto concentrato nel tentativo di portare poi l'attenzione su queste tematiche, si è molto concentrato sul corpo del migrante, enfatizzandone il dolore, e questo poi ha causato altri fenomeni, no? Per cui poi oggi è molto difficile connettersi con quelle immagini di dolore alle quali forse si è anche un po' anestetizzati, no? A me tutte queste situazioni che si trovano sul lato messicano e che su quel fronte è molto facile, a cui su quel fronte è molto facile accedere, a me interessava fotografarle, ma in relazione alla società americana, quindi dall'altro lato. Quindi ho fatto un primo viaggio che è stato un assignment, un lavoro per l'Espresso, durato un mese, durante il quale ho fatto tutto il confine, e poi altri tre viaggi nei due anni successivi, durante i quali invece mi sono concentrato su delle aree che avevo scoperto durante il primo viaggio e sulle quali volevo passare più tempo. In questi viaggi, come dicevo prima, io in qualche modo ho cercato di fotografare e di raggiungere quelli che sono i protagonisti delle storie di news che noi ascoltiamo tutti i giorni, quindi i membri di queste milizie che sono nate sul lato americano, gli stessi migranti, gli attivisti, i membri della Mara Salvatrucia che gestiscono il traffico dei migranti degli stupefacenti, i coyote, che sono i personaggi che lavorano spesso con i cartelli o anche poi per i fatti loro, e che sono quelli che hanno il compito di aiutare i migranti ad attraversare. Io volevo fotografare tutte queste persone, ma in qualche modo sottraendole al ruolo che gli viene attribuito nelle news, e quindi poi il modo più efficace per fare questo, a mio parere, nella fotografia è fotografare in posa, evitando di attribuire un'azione diretta a qualcuno, no? E quindi ho fotografato quasi sempre in posa tutti questi personaggi, e poi mi interessava però calarli in quello che è innanzitutto il paesaggio delle Borderlands, che è un paesaggio che racconta moltissimo di per sé, e poi la vita quotidiana di questi luoghi. E in questo modo il tentativo, che spero sia stato che abbia funzionato, ecco, era quello di raccontare queste terre come delle terre a sé stanti, che è quello che poi sono, delle zone grigie che invece le narrazioni contemporanee vogliono come linee di separazione netta, che poi potenzialmente puoi separare con un muro, ecco.
Perché questa cosa...
Spero che abbia riassunto in qualche modo il senso, l'approccio di questo lavoro, di come è nato.
Questa cosa che dici appunto è abbastanza chiara, no? Questo discorso della zona grigia, ma anche raccontata come una zona artificialmente separata, su cui poi viene polarizzata anche un tipo di racconto, su cui poi appunto, come dicevi, è funzionale a un tipo di propaganda. Infatti all'inizio dicevamo la polarizzazione poi è sempre un po' pericolosa da una parte e anche dall'altra, perché poi si rimane,
sì,
su dei binari che non sono minimamente, da cui non si deraglia mai, e sono minimamente trasformativi e appiattiscono il tutto. C'è da dire che questo libro fotografico, molto curato ovviamente, anche perché è fotografico, insomma, se non è curato un libro fotografico siamo perdute, e si compone di ritratti, come giustamente dicevi tu che sei l'autore, e anche di paesaggi, quindi in realtà di inquadrature molto più larghe, in cui però questo muro, ad esempio, questa separazione che è lungo un tot di chilometri, in realtà è meno lungo di quanto viene immaginato, anche se ovviamente è lungo, Trump ha costruito molto meno di quanto invece ha dichiarato, insomma si è fatto molto più pubblicità rispetto ad altri presidenti che hanno costruito in realtà molto di più, e questo anche ci potrebbe far riflettere su tutta una modalità di comunicazione, anche populismo, eccetera eccetera. Però il discorso è che la cosa molto interessante è proprio la costruzione di questo spazio, no? È una eterotopia, cioè un luogo, non luogo, comunque un luogo in cui c'è una sorta di sospensione delle caratteristiche del territorio da una parte e dall'altra, e si crea un qualcosa che è completamente diverso. Tu dici che è vero che non c'è una separazione, però a livello anche immaginifico un muro che è ovviamente la mappa, non è il territorio, un muro è anche un confine tracciato con un righello, è ovvio che non può separare un qualcosa che fino anche a due giorni fa era semplicemente la stessa cosa, perché per esempio c'è un'immagine di un paesaggio brullo, comunque di un paesaggio in cui la sola, cioè la sola linea di demarcazione è questo, appunto, è questa barriera architettonica. Quindi in realtà quel fattore lì cerca di alimentare questa separazione, che invece, come dicevi tu, poi è completamente, cioè non è, c'è quella separazione che vuole essere alimentata, ma allo stesso, è funzionale a tutto un discorso che anche hai appena esposto, ma allo stesso tempo c'è questo, questa realtà che si costruisce, che è anche molto, molto diversa, che è una commissione anche di tanti elementi. Volevo sapere, è stato facile comunque anche avvicinarsi o comunque conoscere, selezionare i soggetti con cui hai parlato, ti sei comunque relazionato, che ha deciso di fotografare? Come è stato poi effettivamente questa, questo incontro, cioè come, come ti sei mosso da questo punto di vista, cioè hai voluto appunto del tempo e come ti sei...
Quello, sì, quello è stato sicuramente l'aspetto più lungo del lavoro. Questo è un lavoro che ha avuto molta produzione prima di ogni viaggio, proprio perché l'obiettivo era quello di dargli una struttura giornalistica. Io vengo dal fotogiornalismo e poi negli ultimi anni è cambiato molto il mio modo di lavorare, però continuo a mantenere la volontà di dare una struttura giornalistica ai miei lavori, quindi di lavorare su soggetti o aree che hanno una forte valenza giornalistica, poi cercare di farlo attraverso però una narrazione differente. Per cui per me era molto importante riuscire a raggiungere tutti questi personaggi specifici. In questo hanno giocato un ruolo fondamentale i social network, che sono stato il primo strumento che ho usato per raggiungere molti di questi personaggi, anche perché poi le borderlands sono zone in cui si fanno pochi incontri, no? Sono delle terre desolate, le persone vivono molto in casa, non sono pochi i luoghi di incontro e di socializzazione esterni, pubblici. E quindi sì, c'è stata tutta la volontà di dare questa struttura giornalistica, anche perché poi questo lavoro io volevo che potesse finire sui giornali. Questo è stato un lavoro poi molto pubblicato, soprattutto prima che uscisse il libro, durante il primo periodo Trump, per raccontare il confine americano, quindi in quello ha avuto successo certamente, quindi per riuscire ad arrivare chiaramente sui giornali i contenuti devono restare giornalistici. La mia volontà poi era appunto quella di riuscire a creare una narrazione un po' diversa.
E quindi il linguaggio che hai utilizzato, comunque anche dichiarando, come dicevi, no? Io non lo so perché appunto non sono sicuramente un'esperta del settore, però c'è una differenza nel mettere in posa le persone che si fotografano, c'è anche un dire ok, io sono, cioè, non proprio dentro a questa situazione, posto che si è, ovviamente tu eri esterno per tanti fattori ovviamente, però fotografare in posa ha comunque anche una dichiarazione di intenti differente, c'è anche un posizionamento in cui appunto c'è una distanza che è anche molto,
sì,
onesta da dichiarare.
Paradossalmente, paradossalmente oggi fotografare in posa è un modo per evadere quella che è un'artefazione che è molto presente invece nel fotogiornalismo, perché poi il lavoro fotogiornalistico presuppone di passare molto spesso poco tempo con i soggetti, di passare del tempo durante il quale loro in qualche modo ti portano a farti vedere che cosa fanno, e quindi con la pretesa poi di essere reale, quella in realtà diventa un'artefazione, perché tutti poi recitiamo davanti a una videocamera o davanti a una macchina fotografica, anche se poi stiamo facendo quello che facciamo tutti i giorni. Nel momento in cui c'è un obiettivo può esserci un'enfasi differente, ma soprattutto è il fotogiornalista che porta molta enfasi in quello che raccontano e che carica molto. E poi ho fatto anche un po' di attività, diciamo, penso alle milizie, a questi personaggi delle milizie che sono nate lungo il confine, che mi hanno portato a pattugliare armati, e poi alla fine uscivano sempre queste immagini anche già molto viste, dove questi sembravano poi appunto dei cretini con delle armi, oppure stava a me cercare di caricare ulteriormente quelle situazioni, cercando di renderle pericolose o tese, no? E di trasmettere una tensione che poi però in realtà non c'è, no? In quei momenti. Che io ritrovo invece molto di più in questi ritratti, dove queste persone appaiono per quello che sono, molto sole, che vivono in queste terre desolate, e questo era un po' l'obiettivo, ecco.
E quindi ci vuoi un po', visto che appunto siamo strumento radiofonico, quindi chi ci ascolta in questo momento, a meno che non stia digitando il titolo del libro Borderlands, che consigliamo ovviamente di fare a chi ci sta ascoltando e che non l'ha ancora fatto, ma se stai guidando non hai sotto mano delle immagini, quindi vuoi raccontare due o tre scatti o comunque dare degli elementi che possano un po' evocare un immaginario, comunque il tipo di taglio che hai dato, anche il tipo di fotografia di soggetti, proprio un po' più nel concreto, perché già lo stavi facendo, però per anche magari foto a cui più che altro tu sei legato o che ci tieni particolarmente a segnalare, ecco.
Beh, sicuramente sono stati tanti, chiaramente, durante i tre anni di lavoro, i momenti intensi che meriterebbero un'attenzione. Voglio comunque portare l'attenzione sull'immagine di Gabriel e Marilena, che sono i due migranti, una delle due uniche due immagini che riguardano migranti del libro, che ho incontrato, che insieme al mio assistente abbiamo incontrato casualmente nel deserto del Sonora, mentre percorrevamo una strada sterrata a 40 chilometri dal confine, quindi abbastanza dentro gli Stati Uniti. E niente, mentre guidavamo è comparso questo ragazzo in mimetica che agitava le mani dalla vegetazione. Noi abbiamo ragionato un attimo su cosa fare, ci siamo resi conto subito che si trattava di migranti, quindi siamo tornati indietro e lui ci ha detto che era con sua zia, che erano stati abbandonati dal gruppo con cui stavano attraversando il deserto perché sua zia non riusciva più a camminare, e quindi il coyote ha proseguito con il resto del gruppo e lui si è fermato con la zia. Niente, poi noi abbiamo assistito chiaramente queste persone, abbiamo fatto in modo che potessero essere messe in sicurezza, ecco, diciamo. E quello è stato sicuramente un incontro molto forte. A me era già capitato in altre situazioni, ho lavorato molto su queste tematiche in Grecia, sulle isole, ho avuto molto a che fare anche in passato da un lato più di attivismo, però ecco, in quella situazione lì, in questo deserto, questo incontro casuale, che invece lì spesso avviene insieme alle border patrol, perché poi da giornalista tu puoi fare la richiesta di andare con le border patrol a seguire i loro pattugliamenti, dove acchiappano persone, e io non avevo nessuna intenzione di fare quel tipo di fotografie che magari io in passato ho fatto, perché spesso è un modo per arrivare a quelle situazioni, e speravo di riuscire ad arrivarci da solo. E questa cosa è successa, e è stato un momento chiaramente fortissimo, molto castanigliano, non so se cogli questa situazione o se i vostri ascoltatori capiscono cosa intendo, però sì, insomma, veramente sì, anche perché stava avvenendo tutto negli Stati Uniti, no? Spesso poi l'enfasi è posta su questo attraversamento, sul muro, ma poi i migranti quando attraversano spesso poi devono fare anche 100 km a piedi nel deserto per arrivare a un punto di sicurezza. E qui mi aggancio magari a un'altra foto che si può raccontare, che è una delle prime. A proposito di punti di sicurezza, in Texas ci sono delle comunità sulle quali ho lavorato molto, che si chiamano colonie, che sono comunità nate già... scusate, sento un... sono comunità nate già durante la prima metà del secolo scorso, qua ci si ricollega anche un po' al discorso fatto dalla vostra precedente ospite in relazione ai migranti che venivano negli Stati Uniti per lavorare nell'agricoltura, ai quali non venivano date delle vere e proprie case, gli venivano dati dei terreni agricoli sui quali loro potevano costruirsi delle capanne. Poi queste comunità si sono sviluppate, hanno continuato ad esistere, oggi sono diventate fondamentalmente i primi punti di approdo per chi attraversa il confine e deve raggiungere parenti o amici e trovare un luogo dove essere sicuro prima eventualmente poi di muovere verso il vero obiettivo della loro migrazione, anche se poi in realtà questi luoghi molto spesso finiscono per diventare poi le case di queste persone. E quindi sì, sono situazioni che danno sicuramente profondità a quella che è la storia di questo confine, di quello che è lo scambio lungo questo confine, uno scambio di cui l'America si è avvalsa molto. Si è avvalsa molto di questa manodopera a basso costo. Non a caso il Texas è la principale realtà produttrice degli Stati Uniti d'America. E quindi sì, è un altro elemento che calca questa intenzione di raccontare il confine come una zona grigia, no? Bisogna pensare che nelle borderlands il 92% della popolazione è di etnia latina, e questo dovrebbe già essere un elemento che racconta di quanto ci sia stato incontro in passato in queste terre. Quindi il tentare di raccontarle come delle zone dove tu puoi mettere un muro è una follia, no? È una follia. Certo. E questo porta poi l'attenzione su quello che sono le narrazioni, che forse è l'ultima cosa che voglio dire.
Certo, vai.
Il tema è venuto fuori anche con Francisco Cantù, che è l'autore che ha scritto il testo per il libro, che è uno scrittore americano bravissimo, che ha scritto un importante libro, Solo un fiume a separarci, che consiglio ai nostri ascoltatori.
Anche qui.
Lui. Cosa, scusa? È stato letto?
Sì, no, è stato tradotto, cioè nel senso comunque è possibile.
Sì, è stato tradotto in italiano da Minimum Fax,
sì.
Quindi si può trovare. Lui, quando è venuto in Italia, abbiamo fatto alcuni incontri sul libro, pone molta attenzione su quello che è il volume, no? E l'enfasi che si pone su queste scelte di Trump, e in realtà dice il trend di repressione lungo i confini non è mai cambiato, è solo una questione di volume e di narrazioni che vi si applicano, così come non è mai cambiata l'intenzione degli esseri umani di spostarsi, ed è un fenomeno antichissimo, sul quale poi oggi si costruiscono narrazioni false. Bisogna anche sfatare il mito per cui vi è una reale differenza tra le amministrazioni democratiche in America e repubblicane, ma forse anche da noi. Assolutamente anche da noi, perché in realtà il trend di reinforcement del confine non si interrompe, è iniziato 25 anni fa, diciamo, con Fortress Europe da noi, ed è sempre continuato. Poi è solo una questione, a seconda delle amministrazioni, di alzare il volume su quelle che sono le deportazioni, le costruzioni di muro, o di tenere queste cose molto, molto nascoste. Ecco.
Esatto, agire ma magari non pubblicizzarle, che direi forse anche più grave. Non so qual è più grave delle due, anche perché comunque l'agito è sempre uguale, quindi insomma i danni.
Esatto.
Chi mette le fanfare e chi no. Senti Francesco, siamo in chiusura, noi vogliamo, se non c'hai qualcos'altro ovviamente da aggiungere su questo tuo volume Borderlands, volevo farti la domanda di rito, che è un consiglio di lettura per chi ci sta ascoltando, un testo a cui sei particolarmente legato, anche una pubblicazione che è uscita di recente, che non sia, può essere fotografica o meno, quindi letteratura, saggistica, insomma quello che ti viene in mente, anche qualcosa di non proprio contemporaneo, se di cose.
Ma io resterei in tema. Vai. E pubblicizzerei il libro appunto di Francisco Cantù, che è l'autore che ha scritto il testo per il mio, che è Solo un fiume a separarci, è uscito in Italia nel 2020 per Minimum Fax, e che racconta l'esperienza. Lui è un second generation messicano, di origini messicane, che a un certo punto della sua vita ha creduto molto nella possibilità di entrare nelle Border Patrol e nella possibilità di cambiare quel sistema da dentro e di poter essere un elemento positivo all'interno di quel sistema. E questo libro è un resoconto di questa sua esperienza come Border Patrol, durante la quale poi si renderà conto che questo sistema di enforcement non è cambiabile, ecco, dal suo interno, no? Ed è strutturato in un modo tale per cui è molto difficile cambiare le cose da dentro. Oggi lui è un professore alla University of Arizona, è una persona straordinaria, mi sento di consigliare il suo libro.
Perfetto Francesco, grazie mille e ti ringraziamo, invitiamo tutte e tutti a sfogliare, a leggere il tuo libro Borderlands, un progetto fotografico, e ti salutiamo e buona serata, grazie.
Grazie Olivia, grazie a voi.
Ciao.
Grazie a tutti. Ciao.
siamo in chiusura con Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi. Questa sera una puntata dedicata interamente alla frontera. Abbiamo letto di Gabino Iglesias Coyote Songs, pubblicato da Zona 42 nel 2025 e tradotto da Francesca Signorello, con cui abbiamo parlato. Un volume di 224 pagine al costo di €19,60. Poi abbiamo parlato con la sua autrice Anna Mary Garrapa, scusate, Frontiere del lavoro, esternalizzare la frontiera reclutando lavoro agricolo tra Stati Uniti e Messico e Centro America, edito da Ortotes e pubblicato lo scorso anno nel 2024, costo di €18, 148 pagine. Abbiamo concluso la puntata con Francesco Anselmi, un libro e un progetto fotografico dal titolo Borderlands, stampato da Kerer, che è una casa editrice tedesca, è una ricerca dal 2017 al 2019 e ne abbiamo parlato con l'autore. Sono 136 pagine con il costo di €44. E
questa era Tabula Rasa, però vi ricordiamo che sta per arrivare la settimana appunto della festa di Radio Onda Rossa, perché sono 48 anni che sugli 87.9 in FM esiste e va in onda Radio Onda Rossa, e per festeggiare tutti insieme ci sono vari appuntamenti nel quale ritrovarci, come venerdì 23 maggio qui a Via De Volsci in via, ci sarà il DJ set fino a mezzanotte per poi brindare tutti insieme a mezzanotte, e poi sabato 24 maggio e domenica 25 maggio invece con tanti appuntamenti, dalla proiezione del film Embas o il confronto la Palestina, il ritorno alla memoria, sempre all'ex SNIA a via Prenestina 173. E in tutti questi appuntamenti vi ricordiamo che potrete sottoscrivere il radio abbonamento per sostenere appunto Radio Onda Rossa, e potrete farlo in presenza
per strada o
dovunque troverete la radio, e vi ricordo che lo potete fare anche sul sito, che non fa mai male ricordarlo,
dove troverete tutte le informazioni appunto per sostenere questa radio che da 48 anni è libera, senza padroni né padrini. Vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata e un saluto particolare come sempre a chi è privato e privata della propria libertà. Buona serata, ciao.